Iniziamo subito? Sì. Bene. Ecco, quello che andiamo a presentare stasera è un libro da un titolo abbastanza impegnativo. No? La sfida anarchica nel Rojava. È un libro completamente autoprodotto e autogestito, il cui ricavato andrà a sostenere dei progetti proprio in quei posti lì, cioè quindi nel Kurdistan occidentale, quindi detto no, Rojava pur insieme ad altri due cantoni di Afrin, eccetera. Quindi il ricavato è un prezzo, sarà applicato pieno appunto per questo scopo qui, perché il ricavato andrà a finanziare dei progetti. È un libro curato da Norma Santi, che è qui presente. Purtroppo Paolo Vaccaro, Salvo Vaccaro, che è l'altro curatore, non è presente, ma forse ci sarà un collegamento Skype se ci arriviamo dopo le 10. E in più c'è qui Carlotta Pedrazzini, che è della rivista Anarchica, giusto? Che ha curato anche lei parecchi libri, fra cui quello più importante, quello su Emma Goldman, Un sogno infranto, giusto? Russia 2017, quindi il libro che ha curato di recente. È un libro appunto che contiene delle analisi, delle esperienze di gente che è stata lì sul posto, ma anche di gente che non è stata lì sul posto. E quindi è questa sperimentazione politica che si è instaurata in quei posti lì sta facendo animare un po' i vari compagni sparsi in giro per il mondo, tanto da voler paragonare questa esperienza che si sta svolgendo in questi anni in quel posto lì alla rivoluzione spagnola, piuttosto che ai tempi recenti alla comune di Oaxaca, piuttosto che alle comunità indigene del Chiapas, se non addirittura più indietro nel tempo con la comune di Parigi, piuttosto che la rivolta di Kronstadt del 21 in non so che paese era, Kronstadt?
Russia. Russia.
Ecco, quindi ha fatto un po' questa tematica qui interessare un po' tanti compagni occidentali, tra virgolette, tant'è che molti compagni stanno andando in quei posti lì e si stima che ce ne sia una presenza abbastanza significativa. Ecco, fra i vari autori che sono presenti nel libro io ne conosco alcuni, non tutti, per ovvie ragioni, perché del Kurdistan personalmente non mi sono interessato molto, devo dire che sono abbastanza ignorante su questa materia, però ho visto che fra i vari relatori compare un certo Raul Zibecki, che conosco abbastanza bene, che è un America Latina che ha scritto parecchi libri sullo zapatismo, sui semterra brasiliani all'epoca prima dell'avvento di Lula, e quindi mi ha colpito molto questo fatto, il fatto che lui abbia poi messo in evidenza delle similitudini fra quello che è l'esperienza che si sta svolgendo oggi in Kurdistan con quella che si sta svolgendo in Chiapas. Diciamo similitudini anche nel senso che sia il partito PKK che LZLN di ispirazione marxista-leninista, col tempo poi questa ispirazione non l'hanno più avuta, nel senso che sia Ocalan sia Marcos, quando lui stesso è entrato nella Selva Lecandona 10 anni prima del sollevamento del 1994, ha dovuto modificare la propria strategia, la propria tattica, se non la propria idea politica, nel senso che tutte queste formazioni guerrigliere sia dell'America Latina che di altri posti, erano tutti di ispirazione marxista, per cui erano più o meno, tra virgolette, anche finanziate da un sistema comunista come quello della dell'Unione Sovietica, che però poi con l'abbattimento del muro e con la caduta del muro di Berlino dell'89 molti canali si sono interrotti, e quindi forse per questo anche una rivisitazione del proprio passato, delle proprie esperienze, delle proprie formazioni politiche eccetera che uno ha avuto prima, e quindi colpisce questa similitudine fra i due, le due formazioni guerrigliere, uno che si rintana nella selva, che senza però l'appoggio delle comunità indigene non avrebbe avuto sopravvivenza e allo stesso tempo non avrebbe avuto il ruolo che ha avuto oggi. Allo stesso modo il Partito Comunista Curdo, che è un partito dei lavoratori, che da un'ispirazione che era quella della conquista del palazzo d'inverno, invece si è arrivata a una, diciamo, a noi non interessa più una, diciamo, una rivendicazione di tipo statale, quindi con dei confini, vogliamo una realizzazione pratica nell'immediato di un modello diverso da quello burocratico, verticistico, di ispirazione marxista-leninista, ma di un modello dal basso in cui l'assemblea di comunità piuttosto che di villaggio assume il ruolo fondamentale in tutto. E quindi di questo si parlerà oggi, questa sera, di questo libro qui, che tra l'altro non è che ha suscitato parecchio clamore, ci sono i detrattori e chi sostiene questa roba qui, nel senso che non fra tutti gli anarchici questa è una posizione assunta in modo univoca, in modo seria da tutti, invece c'è chi la condivide, chi no, chi fa delle critiche, chi no, e quindi questo sarà l'oggetto di questa discussione di questa sera. Cosa c'è da dire d'altro?
E io aggiungo, vabbè, sono Norma Santi, benvenuto a tutte e tutti, e aggiungo soltanto che i tre cantoni del Rojava sono Afrin, Kobane e Sisre, o Al Jazeera, e che Afrin nel gennaio del 2015, dopo, diciamo, la rinuncia da parte della coalizione di partecipare all'autodifesa dallo Stato Islamico, ha lasciato il lasciapassare all'assedio da parte dello Stato turco, che è entrato nel cantone di Afrin. Quindi stasera noi proietteremo anche un breve video che in diretta, insomma, sul web, da questo nuovo sito che è stato messo su, costruito dal Centro Culturale per la Cultura Strategica da Rojava, e lo manderemo in diretta in diverse lingue, lo mandiamo in spagnolo, è stato caricato e aggiornato negli ultimi due giorni. Allora, il titolo, all'inizio ero un po' scettica su questo titolo, però poi in effetti successivamente, visto come sono andate le cose, il libro è uscito il 1 di marzo, e dopo due giorni è morto Lorenzo Orsetti, caduto appunto contro l'ISIS, un compagno anarchico che era andato giù per combattere contro l'ISIS. Tra l'altro vi do un aggiornamento, il corpo di Orsetti è rientrato, le rappresentanze curde sono riuscite a farlo tornare in Italia, quindi è arrivato a Roma due settimane fa, è stato accolto sia dalla comunità curda che da compagni anarchici. Io sono un attivista anche di Rete Kurdistan, e l'abbiamo accolto a Fiumicino, e al cargo di Fiumicino, e non è stato fatto uscire dall'uscita, ma hanno fatto uscire la bara di Orso dall'entrata. Quindi non hanno voluto, comunque, in questo silenzio assordante dei nostri media in mainstream, non hanno voluto dare risonanza al rientro anche della bara di Lorenzo Orsetti. Oggi Lorenzo Orsetti, dopo due settimane, la famiglia, lui era originario di Rifredi, del quartiere Rifredi di Firenze, i familiari avevano richiesto, seguiti da un'avvocata di Roma, l'analisi del DNA per il riconoscimento del corpo, e comunque avessero restituito il corpo di di Lorenzo, e oggi è stato rilasciato da Medicina Legale, e quindi vi annuncio in anteprima che la comunità curda ha scortato oggi pomeriggio, speriamo che sia andato tutto bene, il corpo di Lorenzo da Roma a Firenze. Domenica 23 ci sarà la cerimonia, insomma in onore, un saluto a Lorenzo Orsetti, e lunedì sempre a Firenze invitano i movimenti solidali e quanti altri, i familiari hanno invitato a partecipare anche al funerale, che poi in senso stretto verrà anche celebrato in forma anche privata. Ecco, questo è un piccolo anteprima, quindi ecco, io lì per lì quando mi è stato proposto di partecipare a questo libro mi sembrava un po' una forzatura dare un titolo di quel genere, però in effetti erano 5-6 anni che seguivo l'argomento e mi sono resa conto che in effetti la visibilità dal punto di vista libertario e anarchico era pressoché nulla, se non specifica all'interno del movimento stesso, per chi si curava dell'argomento. E invece la partecipazione più attiva sia nel Rojava, nel loro contributo a questo nuovo paradigma e quindi al nuovo cambiamento del confederalismo democratico, quindi l'abbandono della scelta di costruire uno Stato anziché e quindi optare per la scelta delle comuni e quindi dell'autogestione delle cooperative dal basso al posto dello Stato, mi sembrava una cosa importante dare rilevanza e visibilità alla parte libertaria e anarchica. Quindi a tutte le delegazioni che erano andate giù, noi abbiamo cercato di fare una selezione che rispecchiassero, quindi il saggio sono 15 articoli di diversi autori. Pino prima ha nominato Raoul Zibeci, ma c'è anche Marcel Cartier, c'è Paul Simons, c'è Debbie Butchkin, che nell'introduzione finalmente ci racconta quali sono queste analogie, se effettivamente Ocalan ha incontrato o non ha incontrato Murray Butchkin a proposito del cambiamento di Ocalan nella sua visione, quindi passare da una concezione marxista-leninista ha una concezione più vicina e più aderente alle concezioni libertarie di comunalismo e municipalismo libertario. E finalmente Debbie, che è la rappresentante dell'Institute for Social Ecology, che fu fondato da Murray Butchkin nel 71, ci racconta come effettivamente in questo articolo Ocalan mandò un intermediario nel 2004, un tal tedesco Raim Raide, per contattare, dopo aver letto in turco i testi di Butchkin, ecologia in particolare, ecologia per la libertà, perché aveva notato che la composizione sociale, culturale delle minoranze, non solo del popolo curdo, teniamo conto che in quei luoghi vivono anche altre minoranze, quindi abbiamo arabi, tartari, circassi, assiri, aleviti, turcomanni. Quindi in questo sistema nuovo del confederalismo democratico c'è una convivenza nella diversità di diverse minoranze etniche e culturali in cui non c'è la predominanza dei curdi. Quindi Ocalan, ma insieme anche ad altri attivisti che erano stati, e attiviste che erano stati fondatori tra il 68 e il 78, del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, almeno un'area all'interno della loro organizzazione comincia questa nuova riflessione e a proporre questo cambio di paradigma più adeguato alla loro conformazione sociale. Teniamo conto che quello è un territorio che non ha vissuto lo sviluppo industriale, quindi parliamo di un ambiente rurale, pastorale, fatto di piccoli villaggi, di clan, di grandi famiglie, eccetera, che già di per sé avevano un'assenza di Stato, cioè delle istituzioni all'interno dei piccoli villaggi. Parliamo di villaggi quando sono stata anche di un unico clan familiare, dove le case sono costruite con il fango e la paglia, quindi che già vivevano di un'economia dal punto di vista cooperativistico, cioè vale a dire l'area agricola, la produzione che avevano in surplus già veniva scambiata per esempio con le aree di pastorizia, quindi con la trasformazione del formaggio ed altre cose, quindi già vivevano di quel tipo di economia. Quindi la riflessione, il fatto di Öcalan di cambiare il paradigma è dovuto a diversi aspetti, non solo ma anche quelli politici, del colpo di Stato in Turchia del 1980 che ha visto imprigionati la maggior parte insomma, dei loro attivisti allora, che avevano una scelta lotta armatista e quindi avanguardista, e che li vede imprigionati per la maggior parte, e la maggior parte del lavoro veniva fatta all'esterno delle carceri da parte delle donne. Quindi anche lì ci sono delle scelte precise vere e proprie. Una tra le attiviste più importanti, di cui avete visto magari anche pubblicati dei libri ultimamente, degli scritti dal carcere, di Sakineh Kansiz, che è stata uccisa poi nel 2009 a Parigi da un infiltrato del servizio segreto turco del MIT, e in cui si comincia a parlare all'interno di un'organizzazione marxista-leninista di auto-organizzazione delle donne, del movimento delle donne libere, in un contesto poi culturale, sappiamo, e religioso legato all'Islam e quant'altro. Quindi è una rivoluzione all'interno stesso del corpo sociale, una rivoluzione, un cambiamento, una trasformazione sociale che parte innanzitutto dal basso, dal sociale, di cui evidentemente il partito del Kurdistan ha dovuto fare i conti, ha dovuto dare ascolto. E teniamo conto che poi la parte ribelle di questo popolo non è legata soltanto al partito dei lavoratori. Teniamo conto che l'istituzione dello Stato turco è del 1923, quando viene spartito dopo la prima guerra mondiale tra i vari stati, quindi il popolo curdo è diviso in quattro stati, che è Siria, Turchia, Iran ed Iraq, e si contano già tra il 1923 e gli anni 40, si contano già tra i 27 e le 30 rivolte, di cui la più importante è quella del 38 di Dersim, che fu praticamente annientata nel sangue dallo Stato di Ataturk, che è il modello per l'Occidente di Stato laico e quant'altro. Quindi già la popolazione alevita residente per la maggior parte a Dersim fu trucidata. E qui parliamo di un vero e proprio genocidio, dove lo stupro usato come arma di guerra è all'ordine del giorno, in cui è completamente infranto, anche se non esiste, veramente il concetto di autodifesa, di resistenza in caso di tirannia e di completa assenza di spazi di libertà. Quindi ecco, questo è un po' il principio che ha spinto, quindi ci tengo a specificare che in tal caso, in genere io sono molto diplomatica, ascolto sempre tutti, in tal caso è un libro schierato, perché vuole dare visibilità a tutti quegli anarchici e anarchiche che sono stati giù, hanno dato il loro contributo nell'Assemblea Democratica dei Popoli, ma anche in altri contesti, proprio per costruire insieme il sistema del confederalismo e dare il loro contributo dal punto di vista comunalista, municipalista, ma non solo, ma anche sulla rivoluzione delle donne, al confederalismo democratico, che ovviamente, quando usiamo la parola democrazia, non è la democrazia intesa in senso rappresentativo come lo intendiamo noi qua, ma è un senso di democrazia diretta basata sulle assemblee popolari, cioè hanno proprio un sistema sociale diviso in cui c'è l'assemblea per la sanità, l'assemblea l'assemblea dei giovani, l'assemblea degli anziani, l'assemblea per il verde, c'è addirittura l'assemblea che cura la parte della diplomazia. Quindi praticamente abbiamo un sistema basato sull'autogestione dal basso, che già un po' era nel sistema, diciamo, istituzionale amministrativo che aveva un po' la Siria negli anni 60, basata sui consigli. In realtà loro rielaborano e affinano ancora di più il sistema dei consigli, portandolo ad una particella ancora più piccola, che è quella della comune. E quindi quella dei consigli abbracciava più caseggiati di un quartiere nell'area urbana, o singoli piccoli villaggi. Con il sistema comunalista basato sulle comuni confederate, praticamente portano a delle unità più piccole, addirittura dei condomini che si possono autogovernare, decidere del cortile, del se avere, decidere quando succedono anche cose importanti, tipo uccisioni, assassini, piuttosto che violenze private. Quindi da cose di area verde, dalle aree verdi a problemi anche più grandi. Quindi è un vero e proprio autogoverno dal basso. Allora, noi oggi abbiamo la testimonianza, abbiamo portato un saluto che ci ha fatto Debbie Butchkin al libro. Ovviamente Debbie ha una concezione municipalista molto legata agli Stati Uniti, quindi quando parla di assemblearismo, cioè, vedete, dà un po' un'interpretazione ovviamente legata agli Stati Uniti. Non conosce bene la realtà italiana. Noi abbiamo altre testimonianze, esperienze di municipalismo di base in Italia, però è molto più radicale rispetto a quello americano, che è per esempio quello dell'esperienza spixana in provincia di Cosenza e di Spezzano Albanese, in cui non c'erano delegati che andavano nel consiglio comunale, ma erano proprio le assemblee popolari che entravano nei consigli comunali e dicevano: noi abbiamo deciso questo rispetto all'immondizia piuttosto che altre decisioni del paese, eccetera, su come investire soldi o fare progetti, eccetera, e quindi dicevano: il comune si deve adeguare alle nostre decisioni. Quindi non erano delegati, ma entrava tutta l'assemblea. Quindi loro, quando parlano di delegati, ovviamente parlano di non di delegati che sono stati votati, ma delegati che sono stati delegati da assemblee popolari ad andare poi a decidere nelle varie istanze. Allora, l'altro curatore del libro, speriamo che stasera riusciamo via Skype a connetterci con Salvo, anche lui è schierato, ovviamente è stato uno degli ideatori del titolo e dell'Università di Palermo. Ci tengo a specificare che è stato relatore anche nella conferenza che è stata organizzata l'11 aprile scorso. È stata l'unica conferenza in Italia organizzata insieme alla comunità curda e alle rappresentanze in Italia e all'estero sul confederalismo democratico. E a questa conferenza hanno partecipato Ibrahim Bilmer, avvocato del collegio di Öcalan di Istanbul, e Roash Shekso, rappresentante del movimento di liberazione delle donne nel Rojava. Ci tengo a specificare che in Rojava hanno due congressi: uno è il congresso nazionale del Kurdistan, ovviamente non hanno un concetto di nazione come da noi, perché hanno abbandonato il concetto di stato-nazione, perché ovviamente a loro ha provocato la guerra questa divisione tra gli stati, quindi si ribellano a questo concetto, quindi è un concetto diverso di nazione, basato sempre sull'autogoverno e sul confederalismo di base, e il congresso delle donne, quindi il congresso del Keja. Il congresso del Keja è l'unico ad avere un diritto di veto, cioè di negazione assoluta sulle decisioni militari. Quindi ovviamente lì, essendo in una guerra totale, si sono creati anche non so se lo sapete, le unità di autodifesa, sia delle donne che quelle miste, le unità di autodifesa del popolo, che sono state le unità principali di resistenza che sono riuscite a sconfiggere lo Stato Islamico su diversi fronti, anche se in alcune parti hanno fatto parte anche della coalizione con gli Stati Uniti. Ma loro ci tengono a specificare che è stata una scelta di tipo tattico ma non strategico, cioè vale a dire che poi alla fine gli Stati Uniti li hanno abbandonati perché hanno visto che comunque erano caparbi, non abbandonavano comunque il loro moderno di organizzazione sociale, che sicuramente si allontanava dal concetto occidentale di democrazia e capitalismo liberale. E allora io manderei per un attimo, tanto per anteprima, visto che ho chiacchierato un po' troppo secondo i miei eccetera, l'ultima settimana c'è stato è stato caricata una cosa interessante dal Rojava. Parlavamo prima di Afrin, che è stato assediato dallo Stato turco, scusate, nel gennaio del 2018. E lì è avvenuto praticamente sia precedentemente negli anni 60 in Siria attraverso l'operazione Cintura Araba, sia nel sud della Turchia, nel cosiddetto Bakur, così viene chiamata la parte per maggioranza curda nel sud della Turchia. Praticamente hanno invaso questa enclave, la parte di Afrin, che è il cantone che faceva parte già del Rojava, che aveva dichiarato l'autonomia amministrativa rispetto al governo centrale del siriano, la Turchia ha invaso. Lì praticamente ha cominciato tutta un'operazione di colonizzazione vera e propria, cioè sposta intere parti della popolazione per portarne un'altra. Per non dire poi tutti gli atti di tortura attraverso le bande islamiche e quant'altro. E adesso ha in progetto di costruire un muro intorno ad Afrin. Allora, questo è caricato, poi lo potete anche vedere se andate su NRLS Rojava, che è il Centro Culturale per Studi Strategici, e è fatto in varie lingue, purtroppo in italiano ancora non c'è, però lo vedremo in spagnolo. Allora, questo è l'esempio come nonostante la guerra, nonostante gli stati nazione che hanno intorno, nonostante gli stati, quindi parliamo di coinvolgimenti Qatar, Arabia Saudita, eccetera, Cina, Russia, Stati Uniti, eccetera, loro riescano ancora da Rojava a costruire dei video, tra l'altro in diverse lingue. Io ho visto che sono riusciti negli ultimi due giorni anche a tradurlo in russo. Quindi evidentemente la presenza internazionalista è ancora molto forte e non si perdono d'animo. Ecco, io adesso lascerei la parola a Carlotta di Arrivista.
Okay. Allora, io ho accettato molto volentieri l'invito di Norma a presentare questo libro, di cui in realtà non avevamo parlato mentre loro stavano insomma lavorando per collezionare i 15 articoli che lo compongono. Ho accettato molto volentieri questa occasione perché ritengo che esattamente per i contenuti di questo libro questa possa essere una buona occasione per mettere sul tavolo tutto quello che c'è di positivo dell'esperienza in Rojava, ma anche le eventuali criticità, e sono criticità che escono in questo libro e che io ho molto apprezzato. Devo dire che ne ho parlato anche con Norma, partivo con un pregiudizio, pensavo che il libro fosse un po' appiattito e volesse darmi una visione solo positiva, invece ho trovato degli spunti critici e questo mi è moltissimo piaciuto, ed è di questo che io vorrei parlare questa sera con voi. Vorrei darvi degli spunti critici, riportarvi alcuni spunti critici che sono contenuti in questo libro, e lo vorrei fare proprio perché mi piacerebbe che questi spunti critici diventassero spunti per una riflessione e per un dibattito, magari non questa sera perché non c'è tempo e ad un certo punto insomma si fa anche una certa, però insomma per il futuro. Mi ero anche preparata insomma un discorso un po' formale in cui dicevo essere critici non significa assolutamente desolidarizzare, perché il pensiero critico è il sale della comprensione, e io questo lo penso, e naturalmente non solo io. Tra l'altro le anarchiche e gli anarchici si sono sempre dati storicamente questo compito di essere insomma di far sempre funzionare il pensiero critico, ed è per questo che sono sempre stati ritenuti un po' antipatici, che storicamente sono stati marginalizzati quando è andata bene e finiti nei gulag invece quando è andata male. Quindi insomma volevo condividere con voi soltanto questa carrellata di spunti critici, perché ci sono, poi non so se avete già, alcuni di voi hanno già letto il libro, se lo leggeranno lo vedranno, insomma lo vedrete, ci sono alcune criticità che si ripetono in molti scritti. Penso per esempio allo scritto di Janet Bill, che ho molto apprezzato, che tra l'altro avevamo anche pubblicato sulla rivista, allo scritto di Zahir Baer, lo scritto di Salvo, ma anche quello di Norma. Il primo spunto critico, insomma spunto di riflessione che vorrei porre all'attenzione questa sera è il mito del capo, il liderismo, il fatto che insomma dal pensiero di Öcalan dipendano praticamente la cultura e il pensiero politico e anche l'organizzazione della società, e questo se lo si guarda da un punto di vista libertario è una questione da affrontare criticamente, perché le libertarie e i libertari sanno che dove c'è liderismo non c'è libertarismo. Il secondo spunto di riflessione è che esce in alcuni articoli, mi sembra principalmente in quello di Salvo Vaccaro, è la mistica delle armi e la mistica della violenza come rigenerativa, che rigenera da sola la società. Anche questo è uno spunto, insomma, ci offre uno spunto di riflessione, qualcosa di cui potremmo parlare, perché insomma gli anarchici e gli anarchici sono sempre state profondamente e radicalmente antimilitaristi. Criticare la mistica delle armi non significa assolutamente, ci tengo a sottolinearlo, criticare l'utilizzo delle armi in un contesto come quello del Rojava o in generale in contesti di resistenza o di situazioni appunto come quella che stanno vivendo i curdi. Semplicemente appunto è quello che ho detto, cioè la critica alla mistica delle armi, che è una cosa diversa. Io non so se vi è capitato di vedere profili di persone che sono andate in Rojava a combattere, e molto spesso mi è capitato insomma di vedere molte foto in posa con le armi, E questo è chiaramente un campanello di allarme che segnala un'estetica delle armi che è diverso dall'utilizzo in sé, quindi sono due cose completamente diverse. E anche su questo mi piacerebbe che le anarchiche e gli anarchici, ma in generale i libertari, insomma, puntino l'occhio e ci facciano un pensiero. Anche quella del martirologio, dell'esaltazione dei martiri, anche questa cosa è assolutamente estranea alla tradizione anarchica e libertaria. Un'altra questione critica che pone ad esempio Zahir Baer, nello specifico, e che mi ha molto colpito, riguarda la questione dell'emancipazione femminile. Nel suo articolo Baer dice ad un certo punto che gli è sembrato che forse ci sia una sorta di femminismo marziale. Io non avevo mai sentito questa definizione. In pratica Baer dice le donne, è vero, sono molto presenti nelle unità armate di resistenza, ma nel mio giro in Rojava non ho visto donne nei luoghi di lavoro. E questo, insomma, mi ha fatto pensare a quale sia il reale punto dell'emancipazione femminile in quei territori. E io non ho una risposta, assolutamente. Non sono stata in Rojava e quindi non sono un'esperta di questo argomento. Semplicemente mi ha colpito questa cosa che dice Baer e mi piacerebbe, insomma, che qualcuno focalizzasse la sua attenzione anche su questo problema che Baer sottolinea. Lo scritto di Janet Beale invece racconta della censura, anche questo mi ha molto colpito. Janet Beale racconta che pubblicare dei testi in Rojava è necessario che questi testi vengano approvati, e anche questa è una cosa, insomma, un po' critica, un po' molto critica, diciamo, su cui vale la pena ragionare. E le ultime due domande, insomma, che hanno colpito la mia attenzione, che pone Janet Beale nel suo scritto, sono appunto che in una società che si pensa solo come collettiva, qual è lo spazio per la libertà individuale, qual è lo spazio per il dissenso, si chiede Janet Beale. E poi una seconda domanda che si fa Janet Beale è quella relativa alla verità e a questo pensiero di Öcalan, che viene, insomma, molto preso come pensiero fondante della cultura, della società e dell'organizzazione anche della società, e dice: quando un pensiero si fa verità, sia lei che Zahir Baer parlano di verità sacra. Cioè il pensiero di Öcalan è molto è usato come principale punto di riferimento. Quando un pensiero diventa verità, cosa succede a chi la pensa diversamente? È possibile pensarla diversamente? Anche questo è un problema che le anarchiche e gli anarchici dovrebbero porsi in Rojava, ma anche altrove. Concludo dicendo che appunto le anarchiche e gli anarchici, in generale i libertari, hanno sempre storicamente analizzato i totalitarismi, e la censura, il pensiero unico sono, insomma, campanelli d'allarme di un pensiero quantomeno totalitario. E quindi insomma, mi auguro che si continui a mantenere molto alta l'attenzione su questi punti e che siano appunto spunti di riflessione per un dibattito.
Allora, ovviamente parliamo di un sistema che si sta formando, cioè non è un sistema, diciamo, già consolidato. Lo stesso contratto sociale sono delle regole che si sono dati e in un contesto ovviamente di guerra. E, tra l'altro, tra gli articoli c'è un'intervista interessante a Dilar Diriç, che è un'attivista curda nonché sociologa che vive in Inghilterra. Tra l'altro, un'intervista che ha rilasciato a Roma per essere venuta ad una conferenza all'Università di Roma 3, ed è un'intervista interessante che abbiamo scelto tra gli articoli selezionati, in cui appunto, anche se lo vede da un punto di vista diverso, un po' affronta le domande poste anche da Janet Beale. Tra l'altro Janet Biel è stata l'ultima compagna di Murray Bookchin e è stata una valida traduttrice e quindi ha dato una grande opera alle traduzioni dei due libri importanti dei compendi di Ocalan, quindi sia di Oltre lo Stato, la violenza e il potere, che è stato edito da Punto Rosso e da Iniziativa Internazionalista Pace per il Kurdistan e Libertà per Ocalan, e Janet Biel ha dato un grande contributo alla traduzione di quel libro, e anche l'ultimo uscito nel mese di marzo, che io ho portato stasera, sempre edito dalla stessa casa editrice, che è L'era degli dei mascherati e dei re travestiti. Questi sono insieme ai diari di Sakine Kansitz, a mio avviso sono un po' uno scorcio di quello che è stata la realtà sociale nonché analitica nell'ultimo decennio in quell'area, e poi altri scritti arriveranno e speriamo che arrivino presto. E, in particolar modo, visto che abbiamo visto il video sul muro costruito lungo il confine, in particolar modo adesso si sta ampliando nell'enclave di Afrin, nel libro è contenuta un'intervista al DAF, il DAF è il Devrimci Anarchist Pilet, che è Azione Anarchica Rivoluzionaria, e questa intervista, loro sono stati i primi praticamente di composizione anarchica, ovviamente non i primi in assoluto, dopo l'assedio dello Stato Islamico nel 2014 di Kobane, a correre da ogni parte della Turchia per arrivare al confine e buttare giù proprio quei fili spinati che lo Stato turco aveva costruito per far passare la popolazione che fuggiva quindi hanno dato una mano a creare il canale di passaggio dei civili che fuggivano da Kobane. E, il DAF Zahir Baer, prima l'ha citato anche nell'analisi, si è recato, praticamente lui è giornalista ma è anche attivista, lo specifico perché forse nel libro neanche l'abbiamo specificato, del CAF invece, che è il Kurdish Anarchist Forum, cioè la maggior parte sono esuli dalle quattro parti del Kurdistan, per la maggior parte dall'Iraq, dopo il colpo di Stato degli anni Ottanta in Turchia, e sono praticamente sono migrati, sono scappati, sono sparsi un po' tra l'Inghilterra, Francia e Germania, e fanno parte di gruppi libertari come Zahir Baer, per esempio dell'Arengi Solidarity Group di una città vicino Londra, adesso non mi ricordo il nome perché è una città piccola, e lui si è recato insieme a questa delegazione e ha fatto diversi report. Noi ovviamente ne abbiamo messo soltanto uno, che era il primo, perché ovviamente da subito, cioè la parte libertaria anarchica ovviamente si poneva il problema: perché c'è questa presenza laggiù dove ovviamente si va a dare una mano a persone che non hanno mai dimostrato simpatia nei confronti degli anarchici, che invece come movimento erano stati già attivi già dai primi del Novecento, cioè con l'istituzione nel 23, soprattutto della Repubblica Turca e poi successivamente anche di quella siriana. Ovviamente gli anarchici in quei luoghi, essendo antinazionalisti e antimilitaristi, non sono stati mai visti di buon occhio, e l'etichetta di terrorismo ce l'hanno avuta da sempre, che è terrorismo anarchico. Quindi Zahir Baer è proveniente giornalista ed è proveniente dal Kurdistan iracheno, quindi dal Bashur. E per tornare all'articolo di Dilar, spiega in maniera ovviamente discorsiva, attraverso questo titolo, destabilizzare un sistema, immaginare un mondo nuovo. Quindi descrive appunto questa difficoltà, cioè nel senso questa volontà di entrare con questi nuovi principi, queste nuove regole all'interno del tessuto sociale, ovviamente non è sempre facile. Dice: noi arriveremo ad una vera e propria rivoluzione sociale, trasformazione sociale, quando anche le vecchie generazioni, la mia vicina di casa, cioè non solo gli attivisti, ma tutto il tessuto sociale si muoverà per e vivrà questi principi, e questo è contenuto nel libro. Quindi la criticità, l'autocritica all'interno del sistema stesso. E un altro elemento del libro, secondo me interessante, che prima anche citavo, che è un principio che poi è uscito fuori nella presentazione di Roma. Lì era presente un avvocato di Giuristi Democratici, anche del Collegio di Difesa in Italia di Ocalan, ed è emerso un po' anche nella riflessione generale, che questo riferimento alla mancanza del principio di diritto di resistenza nel contesto della Carta Internazionale dei diritti dell'uomo, e questa è una disquisizione che in ambito legale, giuridico, eccetera, a quanto pare non se ne esce, una cosa lunga dal 1600 eccetera, che tiene in conto le varie tirannie eccetera, già, però non se ne esce, come ad esempio il fatto di riconoscere lo stupro come arma di guerra, che invece viene perpetuato non solo in quelle aree ma anche in altre aree di guerra, come in Africa eccetera, di cui nostro stesso esercito italiano si è macchiato in Somalia e in altre aree. E quindi ecco, io adesso volevo proiettare un altro video che è Seyyed Namirin. Ovviamente il titolo, noi per esempio nel libro rispetto al martirio abbiamo selezionato un articolo un'intervista all'IRPGF, che è stata la brigata più conosciuta internazionalista anarchica che è stata giù, e dal titolo proprio Non per il martirio. Quindi spiegano che appunto, nonostante poi la mentalità diffusa all'interno della popolazione del combattimento, non solo del combattimento ma della lotta, come anche fino alla morte pur di ottenere la libertà. Quindi già all'interno di questo articolo c'è una critica, però io ho conosciuto Giacomo, è un Sini, che è l'autore, insieme a Francesca Simdi, che è un nickname, non è il suo nome, ma è una curda di origine iraniana. Ho conosciuto lui quando sono stata giù al confine, e lui ha riportato questa testimonianza. Lui è fotogiornalista nonché di un collettivo libertario di Livorno. Lui ha prodotto anche dei documentari, giovane, però ha prodotto anche già per Al Jazeera qualcosa, per Il Manifesto eccetera, perché ha fatto interessanti fotografie. E proprio la difficoltà delle famiglie sul confine, che per la maggior parte fanno riferimento all'Associazione delle Madri per la Pace, che sono le donne dal velo bianco, che sono le stesse che hanno promosso l'ultimo sciopero della fame, che è durato mesi. Poi dopo magari ne parlerò, abbiamo anche una videoregistrazione di uno scioperante dal centro culturale giù a Roma di Ararat, e proprio anche la difficoltà a recuperare i corpi dei propri familiari. Cioè lo Stato turco praticamente crea difficoltà, non fa riavere, usa come forma di ricatto anche riavere i corpi dei figli, che sono andati a combattere contro lo Stato Islamico, cioè non sono andati a combattere contro.